3. Il formato dell'arte.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena del Drago, bentornati all'ascolto di A3, che oggi si occupa di un personaggio artistico davvero amato, conosciutissimo, un'icona paragonata alle pop star di oggi. Stiamo parlando di Tamara de Lempicka, una grande mostra a Torino, in Palazzo Chiablese, è possibile visitarla fino al 30 agosto e noi siamo con la curatrice Gioia Mori, che saluto, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Gioia Mori è la più grande esperta di Tamara e per questa mostra a Torino in qualche modo è riuscita a guardare ancora una volta Tamara da un'altra prospettiva, aggiungendo dei particolari anche biografici, anche artistici, ad una figura che insomma sembrava ormai perfettamente definita. Gioia Mori?
In realtà Tamara de Lempicka riserva sempre delle sorprese, sia da un punto di vista biografico, c'è sempre qualche dettaglio da mettere a posto, perché lei stessa ha romanzato moltissimo la sua vita e poi gli esegeti, diciamo, che hanno seguito questo solco.
A cominciare dalla data di nascita, Gioia Mori.
La data di nascita in realtà rimane ancora da definire, perché lei parlava di un 1902 e in realtà questo non è assolutamente possibile, anche perché abbiamo la data di nascita certa della sorella minore, che era il 1899, quindi è sicuramente antecedente, però non essendo mai stato trovato né il certificato di nascita né quello di matrimonio eccetera, si accetta una seconda data che lei a volte comunicava, che era il 1898. Personalmente io penso che avesse 2 o 3 anni di più, e come era normale per quell'epoca, però molto spesso le donne manipolavano i documenti per...
Capita con molte biografie d'artiste di trovare appunto una data di nascita assolutamente poi falsa o comunque difficile da individuare. Comunque sin dall'inizio...
C'è da dire anche che lei giocò molto anche sul luogo di nascita, per cui comunicò sia Varsavia che San Pietroburgo, e in realtà sono luoghi in cui molti documenti sono andati perduti. E io in tempi, insomma, diciamo una ventina d'anni fa, ebbi anche il certificato di morte. È morta in Messico, all'epoca fu abbastanza difficile averlo, ma non è riportato appunto la sua data, quindi rimane un po' un alone misterioso. Ma su altri dettagli, invece, su altre parti della sua vita, sono riuscita a fare chiarezza,
ecco,
definitiva.
Raccontiamo quali sono subito le novità biografiche importanti che porta questa mostra e poi entriamo a visitare insieme.
Tutta una prima parte della mostra è proprio incentrata sul ripercorrere quello che è stato il suo pellegrinaggio, tra virgolette, in questa Europa sconvolta alla fine della Prima Guerra Mondiale, ma sconvolta anche da un punto di vista proprio di definizione delle nazionalità. E in questo suo appunto peregrinare dalla Russia a Parigi e con un esilio poi nel 1939, uso la parola esilio perché poi la usò lei, in realtà fu una fuga, insomma, nel 1939 negli Stati Uniti. E per me è stato importante, per esempio, focalizzare anche, come dire, l'escalation in qualche modo delle sue abitazioni.
La prima parte è proprio sulle case così magnificamente arredate, comunque così differenti anche tra di loro, di abitate da Tamara de Lempicka.
Certo, troviamo all'inizio, quando arriva a Parigi, in realtà una casa non così magnifica, è uno studio atelier che viene fotografata da suo cugino Constantin Stifter, anche lui emigrato da San Pietroburgo, ed è un sottotetto praticamente, ecco. E infatti in questo spazio in cui vengono esposti questi scatti fotografici c'è anche un dipinto che in cui proprio è ritratto questo sottotetto sottotetto azzurro.
Poi però si arrivano a ville.
Poi dopo si arriva alla grande casa di Rumeschen 7, che era una casa firmatissima perché era stata progettata da Malle Stevens e arredata dalla sorella di Tamara Dell'Empisca, che era Adrian Gorska, un architetto modernista importantissimo, fino a Hollywood, dove non va in una casa qualsiasi, ma va in una villa in stile neocoloniale di Wallace Neff, che era appartenuta a Kimby Dorp.
Ecco, quindi dalla Chambre de Bon parigina fino alla villa hollywoodiana c'è la costruzione attenta di un personaggio che è davvero qualcosa di contemporaneo, di modernissimo, proprio in questa attenzione alla percezione degli altri, no? A partire dal vestiario, appunto dall'abbigliamento, dalle mise, tutto doveva contribuire a sì essere una grande artista, una grande pittrice, ma anche ancora di più un personaggio.
Certo, questa è una delle caratteristiche della Lempisca, che è quello di essere riuscita a costruire un personaggio già negli anni 20, negli anni 30, giocando su molti fattori, intanto per esempio reclamizzando quelle che erano tutte le sue liaison con personaggi importanti. La più famosa sicuramente è quella di D'Annunzio, che lei stessa pubblicizza nel 29 concedendo un'intervista a Monarchi in cui fa vedere tutti i libri donati da Gabriele D'Annunzio con delle dediche appassionatissime.
Ora tra poco avremo Giordano Bruno Guerri che ci farà entrare nei particolari della relazione.
Ecco, e poi in realtà costruendo il suo personaggio anche a livello mondano e soprattutto attestandosi come una regina della moda parigina, cosa che le risulterà molto utile quando emigrerà negli Stati Uniti. Volevo raccontare fra le novità biografiche che ho messo appunto in questi ultimi periodi, perché ogni volta che curo una mostra di Tamara Dell'Empisca in realtà ci sono sempre delle novità, perché queste ricerche non finiscono mai, nonostante io le conduca poi dagli inizi degli anni 90, però c'è un dettaglio molto interessante forse. Tamara Dell'Empisca era, viene raccontato anche da coloro che le erano vicini, era ossessionata e pensava di essere seguita dalle spie bolscevichi, e questo per tutta la vita, e tutti però la consideravano una personale ossessione priva di ogni fondamento, mentre invece, lo comunico proprio nel testo del catalogo, sono riuscita a trovare dei documenti che attestano come fosse spiata e seguita da ben tre entità e non soltanto dalle spie bolscevichi. C'era in effetti nel suo entourage una spia del KGB, che poi era in realtà un nobiluomo russo emigrato negli Stati Uniti, Orlov, che è l'autore di alcuni scatti fatti all'inaugurazione della sua mostra a New York nel 1941, e quello è venuto fuori appunto che Orlov fu una spia del KGB, ma frequentava la casa anche una spia nazista, quantomeno il figlio della famosa principessa Stephanie, che venne pure internata dall'FBI all'inizio della Seconda Guerra Mondiale appunto perché spia nazista. E ho trovato poi un documento interessantissimo nell'archivio del Museo di Filadelfia, in cui si vede che era spiata da un punto di vista soprattutto economico, patrimoniale, sia lei che il marito, su committenza diciamo così del suo personale, del suo gallerista Julian Levy. Quindi non era proprio una sua fantasia.
Ecco, quindi insomma non soltanto creazioni letterarie intorno alla sua biografia, ma anche fatti reali rintracciati da Gioia Mori, che però ha guardato naturalmente anche all'aspetto artistico. C'è una sezione molto importante sulle nature morte che vorrei che ci raccontasse Mori.
Allora, in questa mostra ho voluto focalizzare il rapporto di Tamara Dell'Empisca con la fotografia contemporanea, in particolare sia per quanto riguarda i nudi, sia per quanto riguarda alcune nature morte. Ci sono delle fonti molto precise e che sono fonti importanti, e stiamo quindi parlando di Kertész, di Collard, di Laurel Ben-Gurion, che in mostra ho voluto mettere accanto ai dipinti proprio per rendere visibili possibile questo rapporto intensissimo. Nella sezione della natura morta, per esempio, ci sono questi due dipinti che sembrano stranianti e di matrice un po' surrealista, con soltanto mani, quindi frammenti di corpi che in realtà trovano la loro origine in alcuni scatti fotografici che vennero esposti dal 1928 in poi a Parigi. Stiamo parlando di degli scatti che volevano rappresentare il personaggio e la sua attività attraverso soltanto le mani, quindi sono delle fotografie che rappresentano le mani di Chanel, di Schiaparelli, di importantissime, soprattutto donne appunto, di importantissime creative dell'epoca, proprio perché quello che per esempio venne detto in un importante servizio fotografico del 28 pubblicato su View, il cervello pensa ma la mano poi realizza, e questi dipinti di Tamara dell'Impisca che sembrano così estranei al suo percorso trovano la fonte proprio in queste fotografie. Ugualmente nella sezione dei nudi, per esempio, il rapporto è con alcune fotografie di Laure Albin Guyot, e dove si vede appunto la vicinanza della tecnica, proprio nel senso che alcuni di questi nudi su tela sono realizzati come in uno studio fotografico, quindi attraverso l'illuminazione di due lampade, riproducendo quella che poteva essere una luce caravaggesca, ma realizzata con i sistemi della fotografia moderna.
Ecco, Gioia Amore, una sezione particolarmente interessante della mostra e anche un po' inquietante, visto l'aspetto biografico di Tamara dell'Impisca e del suo rapporto con la figlia, sono i quadri che lei dedica a questa figlia, Kizet, con la quale non aveva un rapporto proprio idillico. Ci sono quadri importanti però che la ritraggono.
Bisogna puntualizzare il fatto che Tamara dell'Impisca ha sempre considerato la maternità un po' un ostacolo alla propria carriera artistica, nel senso che si è sempre dedicata in termini proprio totalizzanti a quella che era la sua pittura, a quella che era la sua carriera. La figlia nacque quando lei era molto giovane, nello stesso anno in cui si sposò, nel 1916 a San Pietroburgo, e questa bambina ebbe in effetti un percorso adolescenziale anche complicato, perché venne relegata in convento, prima in Francia e poi in Inghilterra, però ebbe, diciamo, con la mamma un rapporto professionale perfetto, perché fu la sua modella preferita, ma soprattutto con i quadri che rappresentano Kizet, Maria Cristina era il suo nome, detta Kizet, Tamara dell'Impisca ottenne all'epoca tutti i riconoscimenti ufficiali più importanti. Quindi in mostra noi abbiamo Kizet al balcone, che è un dipinto che venne premiato in un'importante esposizione internazionale che avvenne a Bordeaux. Abbiamo la Comunicanda, che venne premiato a Poznan nella mostra del 1929, che celebrava il decennale della nazione polacca, e così via. Quindi quadri molto importanti dedicati a Kizet fino all'ultima rappresentazione, che è un ritratto degli anni 50.
Insomma, è interessante vedere come Tamara dell'Impisca sia stata lungimirante e capace di gestire anche un rapporto difficile come quello con la figlia Kizet. Una mostra ricchissima in molte sezioni, noi vorremmo continuare a raccontarla, ma insomma vi invitiamo a visitarla a Torino, Palazzo Chiablese, fino al 30 agosto. Ringraziamo moltissimo Gioia Mori per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Continuiamo a raccontare Tamara dell'Impisca, Torino, Polo Reale, Palazzo Chiablese, una mostra che è possibile visitare fino al 30 agosto, una mostra che in qualche modo ci fa reimmaginare proprio la persona di Tamara, oltre che l'artista. Tamara si racconta anche delle sue relazioni amorose, delle sue relazioni passionali, delle sue passioni più in generale. Andiamo subito ad esplorarne una in particolare insieme a Giordano Bruno Guerri. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, il presidente naturalmente del Vittoriale degli Italiani ci può raccontare dunque proprio un rapporto particolare di Tamara con D'Annunzio, con Gabriele D'Annunzio. Come nacque questo rapporto per iniziare?
Beh, il rapporto nacque attraverso la pittura. Tamara era una pittrice giovane, bella e molto ambiziosa che nel 1925 fece una mostra a Milano e venne presentata a D'Annunzio da un amico, il conte Emanuele di Castelbarco, un amico comune che poi diventerà fra l'altro un grande collezionista di D'Annunzio. Sapeva di fare un piacere al vate, chiamava notoriamente le belle donne, e lo faceva anche a Tamara, la quale voleva fare un ritratto ad D'Annunzio, il quale non si concedeva così facilmente per i ritratti,
Ah, questo.
soprattutto in vecchiaia, quando non si sentiva più bello.
Ah, ecco perché invece prima in gioventù, nell'età più florida, è stato ritratto molte volte.
Però lui voleva avere il controllo della sua immagine, fu uno dei primi a capire l'importanza comunicativa della propria faccia e fin dall'Ottocento ogni anno si faceva fotografare da un grande fotografo per rappresentarsi così come voleva apparire al pubblico. Quindi lo ricevette Tamara e più che la pittura probabilmente, che non era esattamente nel suo gusto, le piacque la donna e iniziò un corteggiamento sfrenato, reciproco direi.
Ah, ecco, quindi ci sono, immagino, molte lettere che testimoniano questa passione iniziale, Giordano Bruno Guerri.
Ci sono moltissime lettere di Tamara a D'Annunzio, di D'Annunzio a Tamara, un gioco d'amore, di seduzione reciproca, che però non dette subito sbocco, lasciava tutto aperto con Tamara che andava e veniva, fuggiva e si concedeva parzialmente, molto parzialmente, probabilmente in un gioco di seduzione, ma anche, io direi, quasi di potere. Ricordiamoci che D'Annunzio era in quel momento uno degli uomini più famosi in tutto il mondo. Le sue imprese amorose, artistiche, letterarie, di guerra e l'impresa di Fiume l'avevano reso celeberrimo, era un vero divo mondiale. E poi, oltre alle lettere, Fedue, abbiamo una testimonianza preziosissima che è il diario di Elise Mazoyer, la governante amante di Gabriele D'Annunzio,
E quindi non sarà stata felicissima di questa
no,
apparizione.
la detestava, così come la detestava l'altra donna di casa, Luisa Baccara, la pianista e padrona di casa ufficiale. Le due donne, che avevano veramente uno strano ruolo, perché Luisa era sì la padrona di casa ufficiale e l'amante ufficiale, ma non aveva rapporti sessuali ormai da molto tempo, mentre la governante, che era una stipendiata, era richiestissima a questo scopo. Entrambe, in qualche modo, in vari modi, aiutavano D'Annunzio a trovare donne per la sua insaziabile fame sessuale, ma detestavano Tamara non in quanto concorrente, ma in quanto non accontentava il poeta, lo rendeva scontento, infelice, non cedendo. La odiavano per
Beh, il
questo.
maschilismo delle donne in alcuni casi è assolutamente straordinario,
Sì,
Giordano Bruno Guerri.
soprattutto nel caso di D'Annunzio, che voleva le donne in suo potere. A un certo punto, annunciando che non avrebbe più voluto vedere Tamara, che rinunciava a questa seduzione, disse: io amo le conquiste facili. Era tanto più vero appunto negli anni della fine.
E quindi del ritratto poi
Il ritratto non si fece mai,
neanche un disegno, nulla.
e nulla. e D'Annunzio non ebbe mai quello che voleva, nonostante avesse impiegato ogni sua arte seduttiva, che erano incredibili le sue capacità di seduzione, avesse impiegato una bella cifra in regali, 25.000 lire, calcola la governante, appunto, pari a più di un anno del suo stipendio. Avesse tentato tutte le armi con Tamara, persino la più audace, cioè una seduzione in piedi sulla prua della nave Puglia. Come sapete, a Vittoriale c'è un incrociatore da combattimento portato in cima alla collina.
Questo poteva sedurre in effetti Tamara.
Beh sì, era proprio l'arma estrema, perché non so, avete presente la scena del Titanic, è rimasta scolpita nella mente di tutti, l'amore che nasce appunto prua
del Titanic, sì.
Niente, Tamara non cede.
Non cede.
Non cede perché, io credo, per un problema estetico. D'Annunzio effettivamente era molto malconcio.
Quanti anni aveva a questo punto D'Annunzio?
Dunque, in questo periodo mi faccia fare... Non era vecchissimo, non era assolutamente vecchissimo, cioè era intorno ai 65 anni.
Però le imprese eroiche l'avevano provato un po' fisicamente
e anche un po' i vizi dell'ultima parte della sua vita. Non si curava per niente i denti, erano in una condizione veramente disastrosa. Tuttavia D'Annunzio riusciva a sedurre chiunque, anche donne bellissime e famose. Elena Di Sangro, per esempio, che era una specie di Angelina Jolie dell'epoca. Nello stesso periodo era una sua amante. Tamara evidentemente aveva dei problemi estetici.
Aveva dei problemi estetici. Ecco, sì. A proposito di capacità d'annunziana di veicolare la propria immagine, che mi sembra davvero un tratto importante perché modernissimo, ecco, lo fece soltanto attraverso la fotografia o anche con i pittori, Giordano Bruno Guerri?
Lo fece anche con i pittori, lo fece anche con altri strumenti, per esempio attraverso doni di gusto raffinatissimo. Il suo gioielliere Buccellati riceveva continuamente ordinazioni a questo scopo. Lo fece, io direi che lo faceva quasi come respirare, era una sua prerogativa. Di uomo di grandi capacità di comunicazione. Basti pensare, non so, che fu fra le tante cose in cui fu il primo che pensò di dare il proprio nome a un profumo creato da lui, pensando che l'associazione Gabriele D'Annunzio profumo seduzione avrebbe provocato grandi vendite.
Veramente una pop star ante litteram, si dice sempre di Jeff Koons, no? Della sua capacità di veicolare la propria immagine, di creare un'aura attorno al proprio nome. Insomma, bisognerebbe citare D'Annunzio tra gli antecedenti più importanti.
Certamente, ben prima di Andy Warhol, di appunto. Marinetti. E di tanti altri.
Grazie infinite a Giordano Bruno Guerri.
Buon lavoro,
grazie.
Buon ascolto.
Stiamo continuando a raccontare Tamara De Lempicka, che è una vera e propria icona. Oggi era davvero un'icona pop anche ai suoi tempi e restituisce proprio questo carattere di assoluta eccentricità, di straordinarietà. Anche il libro che Vanna Vinci ha dedicato a Tamara, icona dell'arte déco. Grazie per essere con noi, Vanna Vinci.
Ciao a tutti e grazie a voi.
Allora, si tratta di una graphic novel ed era una vera e propria star questa Tamara, e in effetti credo che Vanna Vinci abbia voluto restituire proprio questo aspetto tratto innanzitutto di eccentricità proprio a partire dalla sua infanzia. Volevo chiederle proprio come ha lavorato sulla costruzione di questa biografia così eccezionale in immagini.
Ma allora, intanto confermo, anche secondo me, sia i quadri, le opere, che anche proprio il personaggio di Tamara de Lempicka fanno parte senz'altro dell'iconografia pop e anche del comportamento pop. Da questa idea di pop inteso come popolare, sono partita per ricostruire la vita di questa donna che aveva un carattere senz'altro formidabile, un carattere di un egoismo stratosferico, e con questo non voglio dare un'accezione negativa alla parola egoismo. Per cui sono partita, come le classiche biografie, da quando lei è bambina.
Ecco, però Vanna Vinci decide di presentarci Tamara subito, dice, scrivendo: sono Tamara de Lempicka e non ho bisogno di presentazioni. Tutti conoscono i miei quadri, sono sempre stata moderna e non sono mai passata di moda. Insomma, piuttosto sicura di sé dalla prima riga proprio.
Per me l'importante era che già nella prima pagina ci fosse questa dichiarazione di intenti. Prima di tutto è verissimo che tutti conoscono i quadri di Tamara, magari non riconoscono, non si ricordano il nome, ma i quadri li conoscono e ci sono in 10.000 case, in 10.000 posti. Dall'altra, questa dichiarazione iniziale, che in realtà secondo me è verissima e che lei avrebbe sicuramente affermato nel modo più spregiudicato possibile, è l'incipit di quello che poi sarebbe stata da bambina, esattamente identica. Cioè, già da bambina Tamara sapeva il fatto suo, sapeva di essere una grande artista e diciamo sapeva tenere il suo destino in modo piuttosto stretto, ecco.
Ecco, Vanna Vinci, realizzare una graphic novel su un artista, soprattutto su una pittrice, non deve essere la stessa cosa che farlo su un altro tema qualsiasi? In che modo si è dovuta confrontare proprio con lo stile, se lo ha fatto, di Tamara?
Allora, sicuramente è diverso perché la componente visiva, soprattutto in quest'artista, è senz'altro preponderante. I quadri sono molto forti, i colori sono molto forti. Prima di tutto io volevo che anche in termini visivi il disegno, il tratto, il mood della storia avesse qualcosa di vicino, se non alle opere, però alla sensazione del colore, del profumo dell'Art Deco. Quindi innanzitutto ho deciso di utilizzare un tratto molto sottile con dei colori quasi luminescenti, dorati, che riportassero non solo l'idea di questo periodo dorato, ma anche l'idea della donna dorata che descriveva D'Annunzio, quindi questo giallo è la base di fondo. Dall'altra, in termini narrativi, senz'altro è molto importante il valore della pittura, perché a prescindere da tutte le avventure, gli eventi e anche le tragedie che sono capitate durante la vita, certo, di questo personaggio, la pittura rimane un punto costante da ricreare. Quindi spessissimo l'ho disegnata che dipingeva con la modella.
Naturalmente ha puntato molto anche Vanna Vinci sulla sua eleganza, sulla formidabile capacità di puntare proprio come un lasciapassare sui vestiti, sulle mani curatissime.
Tamara era un personaggio con una componente visiva straordinaria, era come un'attrice, una modella lei stessa.
Fa pensare un po' a Madonna, no? Anche per la sua passione, la cantante pop.
Concordo totalmente, tant'è che credo che Madonna sia una delle grandi collezioniste, sì, sì, di Tamara de Lempicka. Il suo modo di porsi in qualsiasi situazione era comunque iconico, anche dalle foto viene fuori questa donna costantemente in posa, con i vestiti perfettamente aderenti al periodo e all'eleganza del periodo in cui si trovava, molto precisa anche appunto sulle mani, sugli anelli, sui bracciali, sui capelli con le velette. Quindi sicuramente questa parte legata alla moda, all'eleganza, era comunque un parametro importantissimo anche per la parte narrativa e la parte visiva.
Vanna Vinci, è importante realizzare delle biografie, siano anche scritte o a fumetti, di artisti per raccontare la vita, ciò che c'è dietro le opere, per autori come Tamara De Lempicka o più in generale per tutti, secondo lei?
Ma allora, io sono una grande lettrice di biografie, sono una grande guardatrice di documentari e in questo momento della mia vita come autrice di fumetti mi sto interessando moltissimo alle biografie di vari personaggi che non sono solo appunto Tamara De Lempicka. Io credo che sia importante perché in molti casi l'autore ha la possibilità di mettere in luce delle parti della vita di questi personaggi assolutamente personali e anche di ricreare il personaggio quasi da farlo rinascere. Credo che questo sia un potere formidabile che hanno i documentari, le biografie scritte, i film chiaramente, ma senz'altro anche il fumetto. Ecco, per me l'importante nel fare il libro di Tamara è anche stato, proprio in termini personali, ricostruire la figura di questa donna, cioè come riviverla, ecco.
Grazie, grazie molte a Vanna Vinci, autrice di Tamara De Lempicka, icona dell'Art Deco. Grazie.
Grazie a voi. With all these curves we might need to have the brakes looked at. Step up the hood and see what's good, I need a tune up bed. My precious love, I'm on a roll, but my transmission's flown. I heard a thump and then a knock. I hear you work at a body shop. I hear you work at a body shop. You can keep it overnight. You can do whatever you like, working overtime. Working on my life. You can polish the headlights. You can smooth out the fender. You can start the ignition. We can go on a bender. Step to the seat, I'm out of here. What will you do with all this ass? The shit that gives, get out of here. We're stepping on the gas. We gotta bounce, we're going fast. Let the seat go back. You take the wheel, I'll sit on top. Can you work at a body shop? Can you work at a body shop? You can keep it overnight. You can do whatever you like. Working overtime. Working on the line. You can keep it overnight. You can do whatever you like. Working overtime. I'll be in the engine. Might be blowing the gasket. E avevamo già evocato Madonna, Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, proprio per la somiglianza nella costruzione di un personaggio da cantante o da artista in icona, un'icona pop ispirata forse anche a Tamara De Lempicka, di cui Madonna è una delle più importanti collezioniste. Proprio la sua musica, quella di Body Shop da Rebel Heart, ci ha accompagnati in questa puntata dedicata alla grande Tamara De Lempicka, in mostra a Torino, Palazzo Chiablese. A questo punto i nostri saluti, i nostri ringraziamenti. Cettina Flaccavento, curatrice di A3, ed Elena Del Drago al microfono, vi danno appuntamento come sempre sabato prossimo alle 10:50 e vi ringraziano molto molto di averci seguiti sin qui.